Grazie Renato, questa introduzione è stata molto utile per contestualizzare, no? Perché il MEF parla di questo. Parla di questo perché abbiamo un progetto, anzi abbiamo parecchi progetti, tante cose già realizzate ma anche molti progetti. Ma li accenniamo mano a mano e prima di cominciare a parlarne e parlare anche con gli ospiti di oggi, gli autorevoli relatori di questa sessione di workshop, abbiamo però invitato un professore ordinario di demografia, il professor Alessandro Morosina dell'Università Cattolica di Milano, come dire, a darci una nota di contesto più ampia. Il tema giovani e lavoro. Noi ci preoccupiamo dei giovani e del lavoro, ma dobbiamo prima comprendere come pubblica amministrazione in quale contesto generale di paese ci stiamo muovendo e quali sono le aspettative che anche i giovani in questo paese, come dire, possono avere e quindi a cui noi stessi dobbiamo rispondere. Chiamo quindi Alessandro Morosina per il suo keynote speech.
Bene, buon pomeriggio. Allora parliamo di giovani, questo si è capito in maniera chiara, ma chi sono? Chi sono i giovani? I giovani, cioè, un modo per definirli che può convincere tutti e che deve essere poi quello che è il criterio guida nell'approccio che dobbiamo avere. I giovani sono il nuovo e quello che dobbiamo riuscire a fare è fare in modo che questo nuovo arrivi e sia messo nelle condizioni di generare nuovo valore. Ed è questa quindi la sfida che qualsiasi contesto deve riuscire a realizzare, che sia un territorio, che sia un paese, che sia un'associazione, che sia un'organizzazione, utilizzare il nuovo che arriva per metterlo nelle condizioni di generare nuovo valore e produrre crescita attraverso il cambiamento. Questa quindi è la sfida. Alla base c'è il cambiamento che può essere e deve essere alimentato come con il rinnovo generazionale. Il cambiamento, lo si è detto, ce l'abbiamo ben presente, è una sfida ineludibile che hanno tutti, qualsiasi organizzazione, qualsiasi azienda, e quello che si deve fare è fare in modo che il cambiamento sia un successo. Sia un successo perché consente di produrre miglioramento. E allora questo vuol dire mettere in grado qualsiasi organizzazione sostanzialmente di realizzare due condizioni che sono fondamentali per trasformare il cambiamento in qualcosa di successo, in effettivo miglioramento. Il primo è il progetto, qual è il progetto che si ha per il cambiamento. Senza avere un progetto si subisce il cambiamento, non si produce qualcosa di positivo col cambiamento. Quindi serve prima un progetto, in che cosa si vuole cambiare e che cosa si vuole ottenere dal cambiamento. Questo è un prerequisito. Perché poi non c'è la seconda condizione, se non c'è questa. La seconda condizione è che ruolo dare alle nuove generazioni perché questo progetto di cambiamento si realizzi nel modo migliore. E quindi avendo un progetto si può dare un ruolo alle nuove generazioni e quindi con le nuove generazioni, con il rinnovo e il ricambio generazionale, riuscire a ottenere dei risultati. Questo significa sostanzialmente che il rinnovo generazionale è inteso come cinghia di trasmissione tra il presente che conosciamo e il futuro che è da costruire, il che vuol dire che sostanzialmente diventa l'elemento centrale, questo rinnovo generazionale, del motore che dal cambiamento produce miglioramento. Quindi se non abbiamo questo motore, se non abbiamo al centro l'energia e l'intelligenza delle nuove generazioni che alimentano questo motore, è impossibile cogliere il cambiamento in senso positivo e trasformarlo in miglioramento, ma questo deve essere fatto all'interno di un progetto. Questa sfida di cambiare con le nuove generazioni, l'Italia ce l'ha più forte rispetto a qualsiasi altro paese, e questo ce l'abbiamo ben presente per banalmente le trasformazioni demografiche che abbiamo davanti. C'è un aspetto quantitativo che è già stato messo in luce, e l'aspetto quantitativo è che avremo le generazioni molto consistenti dei baby boomers che si spostano verso l'età anziana, e questo è appunto un elemento quantitativamente rilevante. E poi abbiamo i millennials, le generazioni più giovani, che quantitativamente invece sono molto più ridotte, che si stanno spostando verso il centro della vita attiva e produttiva del paese. Quindi noi non possiamo rispondere alla sfida che pone l'invecchiamento e l'aumento quantitativo degli anziani se non rispondiamo con un aumento qualitativo della possibilità che le nuove generazioni possano avere un ruolo solido nei processi di crescita e di cambiamento del paese. Quindi la sfida è quella della crescita del paese, che ha bisogno di un contributo qualificato delle nuove generazioni, e questo è ancora più vero nel nostro paese, perché questi squilibri demografici sono più accentuati e quindi l'investimento qualitativo in termini di formazione, in termini di inserimento nel mondo del lavoro, nelle aziende, nelle organizzazioni e in termini di valorizzazione è ancora più cruciale se vogliamo essere un paese che pensa positivamente al proprio futuro e pensa di poter crescere. Quindi questo vale ancora di più in Italia. Se il rinnovo generazionale è fondamentale ovunque, in Italia oggi, in questo momento storico, è ancora più importante gestirlo adeguatamente e gestirlo all'interno del sistema paese e all'interno delle varie organizzazioni. Non solo questa sfida e questo aspetto è rilevante in particolare nel nostro paese, ma l'altro aspetto cruciale è che è rilevante ancora di più in questo momento storico in generale. E in un mondo che cambia, che è sempre più complesso e che cambia sempre più velocemente, le trasformazioni che si devono affrontare hanno in sé, e questo lo sappiamo bene, sia nuovi rischi che nuove opportunità. Quindi possiamo sia subire i rischi, sia cogliere le opportunità di un mondo in grande trasformazione. Ma dobbiamo aver presente anche che le nuove generazioni sono materiale antropologico diverso rispetto alle generazioni precedenti. E quindi va capito come le loro caratteristiche, le loro specificità, può entrare positivamente all'interno di questi grandi processi di cambiamento. E la specificità delle nuove generazioni vuol dire che le nuove generazioni hanno fragilità nuove che prima magari non c'erano nelle generazioni precedenti, non erano così riscontrabili, e hanno anche potenzialità nuove che non c'erano nelle generazioni precedenti. E quindi bisogna riuscire a coniugare questi due aspetti e quindi fare in modo che le opportunità del mondo che cambia possano incontrarsi positivamente con le potenzialità che le nuove generazioni sono in grado di portare e di offrire. Ma questo va fatto progettualmente, va fatto con metodo, perché altrimenti quello che succede è che anziché incontrarsi le opportunità del mondo che cambia, delle trasformazioni in corso, con le potenzialità che le nuove generazioni possono portare, quello che accade, se non si fa nulla, immancabilmente, è che i rischi delle trasformazioni in corso si scontrino con le fragilità delle nuove generazioni. E che questo rischio sia particolarmente alto in Italia, e che questo quindi non riuscire a coniugare positivamente le opportunità e le potenzialità e trovarci quindi con rischi e fragilità dei giovani, ve lo sintetizzo con, non a caso, tre neologismi, fateci un po', provate a pensare, sono tre. Quando noi parliamo oggi di giovani, utilizziamo spesso tre termini che non si utilizzavano per le generazioni precedenti, e questo vi fa capire quanto sia nuovo il loro modo di dover entrare nella vita adulta, nel mondo del lavoro, nella società, rispetto a quello che accadeva prima. E questi tre neologismi esattamente sono una combinazione di rischi e opportunità e di fragilità e potenzialità. NEET è esattamente i rischi del mondo del lavoro che cambia e le fragilità dei giovani che si scontrano. E questo scontro è avvenuto maggiormente in Italia che negli altri paesi, perché noi siamo il paese, come ben sappiamo, col record di NEET, col record di giovani che non studiano e non lavorano. Quindi non solo ne abbiamo di meno rispetto alle generazioni precedenti di giovani, ma li trasformiamo, li abbiamo finora. C'è stata anche la crisi economica, ma abbiamo evidentemente qualche freno e qualche elemento di freno nella possibilità dei giovani che possono dare il proprio contributo attivo, che era già precedente prima della crisi, che si è manifestato più da noi che altrove e che continua a essere rilevante. Altro neologismo è quello di expat, sono i giovani che considerano il mondo come casa, che quando cercano un'opportunità non è che la guardano semplicemente quello che succede nel proprio quartiere, ma la guardano su internet, su un mondo che gli entra come sistema all'interno del quale possono muoversi più liberamente che in passato e cogliere le opportunità ovunque avvengano. Ma anche qui ci sono rischi oltre che le opportunità, perché si può decidere di andare altrove per scelta, per formarsi meglio, per confrontarsi con altre culture, eccetera, o si può decidere di andare altrove per necessità, per fuggire a un contesto che non dà adeguate opportunità e poi andando a impoverire anche il proprio territorio di partenza. Quindi quello di expat è un neologismo che ritrae una possibilità che i giovani hanno più rispetto alle generazioni precedenti, ma rispetto alla quale noi dobbiamo trovare l'assetto giusto perché la combinazione sia più verso la scelta che la necessità, più verso le opportunità di andare, tornare, di attrarre capitale umano rispetto al rischio di perderlo. E come sapete, anche su questo aspetto noi abbiamo non tanto un alto numero di giovani che se ne vanno all'estero, ma soprattutto un saldo negativo tra giovani qualificati che vanno e la scarsità di riuscire ad attrarli. Quindi c'è anche qui un elemento di attenzione nella capacità di essere attrattivi nei confronti delle nuove generazioni. Cioè, che cosa vuol dire con le sensibilità, i desideri dei giovani di oggi e nel contesto di quello che può offrire l'Italia e la pubblica amministrazione, le aziende, il sistema paese, per essere attrattivo e poter poi trarre il meglio da quello che le nuove generazioni possono dare. Il terzo neologismo è quello delle start-up, dei start-upper, cioè che è quello, si parlava di rivoluzione digitale, no? È quello dei giovani, delle nuove generazioni che affrontano il cambiamento e i nuovi strumenti che il mondo offre da protagonisti, ovvero la rivoluzione digitale diventa loro idee che possono diventare nuovi prodotti, nuovi servizi che vanno ad arricchire il mercato e che quindi lo espandono. Questo lo possiamo vedere sia come imprenditorialità, cioè startup vere e proprie che un'idea che un giovane ha riesce a realizzare, e anche quello che possono fare all'interno delle aziende, cioè mettere la propria capacità, la propria creatività, il proprio spirito di innovazione all'interno dei processi di innovazione, innovazione di processo, di prodotto, eccetera, che si può realizzare all'interno delle aziende stesse, ma avendo questa capacità di creare un terreno fertile perché i giovani vogliono mettersi in campo con le loro idee, abbiano un contesto che poi sia dia la possibilità che queste idee poi possano svilupparsi ed essere realizzate. Qui quindi quello che dovremmo quindi riuscire a fare, e che tra l'altro dà anche evidenza empirica che quando si fa produce i risultati, che quando quel terreno fertile lo si propone, i giovani sono semi che poi vanno a dare frutti abbondanti, ve lo sintetizzo con questo grafico. Questo grafico ha in orizzontale quanto ciascun paese, i paesi sono ritratti lì dalle varie bandierine, i paesi europei, quanto ciascun paese in orizzontale avete che investe in ricerca, sviluppo e innovazione sul prodotto interno lordo. Quindi i valori più alti a destra, in orizzontale, sono i paesi che investono di più in ricerca, sviluppo e innovazione. E anche in politica attiva del lavoro, tutto quello sostanzialmente che dà ai giovani strumenti per essere intraprendenti e mettersi positivamente in gioco e essere valorizzati. In verticale avete invece la percentuale in ciascun paese di giovani adulti, perché lì la percentuale di persone tra i 25 e i 34 anni che dipendono economicamente dai genitori, e vedete come la relazione negativa è molto forte. Questo non dovete semplicemente pensarlo come due categorie di paesi distinti, lo è, ma dovete pensarlo come due diverse situazioni nel rapporto fra come è interpretato il rinnovo generazionale, i processi di crescita all'interno del contesto del paese, potrebbero essere aziende anziché paesi, eccetera. Perché c'è un contesto in cui, e sono i paesi che trovate in alto a sinistra, che investono di meno sugli strumenti che invece potrebbero incoraggiare i giovani a essere intraprendenti, attivi, e di conseguenza i giovani non sono attivi, sono passivamente dipendenti dai propri genitori, cioè dalle generazioni precedenti. Non sono la parte che porta in avanti il paese, ma sono che crea nuovo benessere, ma che dipendono dal benessere prodotto dalle generazioni precedenti e sono bene privato a carico dei propri genitori. Mentre nei paesi in basso a destra avete invece dove il rinnovo generazionale funziona, cioè dove i giovani sono nuovo, inserito nei processi produttivi di cambiamento, di sviluppo, di innovazione del territorio, delle organizzazioni e delle aziende, e anziché essere dipendenti dai genitori, trainano il paese, le organizzazioni e le aziende verso il futuro, anziché essere dipendenti dal benessere passato, producono nuovo benessere, sono un nuovo che genera nuovo. Ed è questo quello che dobbiamo avere l'ambizione di fare. Su questo grafico non serve per in qualche modo rammaricarci di dove si trova l'Italia, vedete bene dov'è collocata la nostra bandierina, ma è dove vogliamo noi trovarci fra 5-10 anni. Cioè, ci sta bene essere collocati lì o vogliamo avere un progetto che ci consenta di trasformare le nuove generazioni in carburante che alimenta i processi di cambiamento, di miglioramento, di innovazione a qualsiasi livello di un paese che torna a crescere con le nuove generazioni. Anche perché, e qui arrivo ai dati che produciamo noi come Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, in parte anche trovate in un articolo oggi sulle 24 ore, anche perché i giovani italiani, soprattutto quando li intervistiamo a 20 anni, quando ancora sono abbastanza esuberanti, guardano la realtà con ottimismo e con voglia di fare, non pensano di valere di meno rispetto agli altri paesi, dei giovani degli altri paesi, dei coetanei degli altri paesi, tutt'altro. E pensano di avere competenze e voglia di fare e caratteristiche che sono assolutamente in linea con quello che serve per produrre crescita e sviluppo in qualsiasi contesto. E questa è un'indagine, dati rilevati su giovani tra i 20 e i 34 anni italiani, a cui abbiamo chiesto quanto chiede di avere le seguenti competenze. Vedete, l'utilizzo delle tecnologie digitali è al vertice. Quindi se noi vogliamo digitalizzare la pubblica amministrazione, l'Italia, eccetera, lì abbiamo le risorse principali che dovremmo utilizzare. L'apprendimento attivo, il pensiero critico, creatività, originalità e spirito di iniziativa, queste sono tutte caratteristiche che i giovani pensano di avere, ma soprattutto hanno voglia di poter mettere alla prova, di vedere se effettivamente ce l'hanno e di tornare semmai a rafforzarle per dimostrare con queste competenze di produrre qualcosa di positivo. Più in giù trovate pensiero analitico, innovazione e conoscenza della lingua inglese, ve li ho messi nel riquadro perché sembrano bassi. In realtà, quando noi scendiamo con l'età, cioè dai millennials passiamo alla generazione Z, queste due voci crescono molto. Quindi è interessante anche capire, anche all'interno del mondo dei giovani, che cosa sta cambiando anche velocemente e rapidamente al proprio interno. Quando chiediamo cosa conta di più per trovare lavoro oggi, è interessante vedere che su tutto, anche di più rispetto al titolo di studio, la voce in assoluto che si stacca da tutte le altre è la capacità di adattarsi. Loro pensano che oggi nel mondo del lavoro la cosa che conta di più è la disponibilità o capacità di adattarsi. Attenzione però, questa disponibilità di adattarsi possiamo interpretarla con una doppia accezione, sia negativa che positiva. Cioè, quella negativa mi adatto a quello che il mercato offre, a quello che il presente oggi al ribasso mi concede. Quindi mi adatto, mi dà poco, mi pagano poco, mi adatto a quello che c'è, è l'unico modo per trovare qualcosa. Ma poi c'è un'accezione positiva. Cioè, mi adatto a un mondo che è in continua evoluzione, che è in continua trasformazione e che ha bisogno quindi non solo che io abbia un titolo di studio, ma che sia disposto ad apprendere, a mettere continuamente in discussione le competenze che ho acquisito per trovarne di nuove, che disposto a cercare sempre nuove soluzioni e quindi a mettersi continuamente in moto e a mettersi in sintonia positivamente col mondo che cambia, a essere soggetti attivi, quindi di produrre innovazione e cambiamento. Però vedete, questo aspetto dell'adattarsi va aiutato a declinarsi positivamente, non negativamente. E sarebbe molto da dire, ma il tempo è limitato. Quanto poi chiediamo, arriviamo poi alle ultime due slide, e poi c'è una conclusione più narrativa e meno legata ai numeri, più di approccio. Quando chiediamo quanto valgono le seguenti condizioni nel valutare un'offerta di lavoro, allora, c'è senz'altro il contratto e la remunerazione, perché questi sono due elementi su cui i giovani sono diventati particolarmente sensibili. Quindi c'è il timore della precarietà, c'è il timore di essere sottopagati, quindi questo è in difensiva la voglia comunque di avere qualcosa che ti mette un po' al sicuro e che quindi ti porti a cercare qualcosa di un po' più solido e di pagato adeguatamente. Però vedete che subito dopo arrivano gli aspetti più positivi e più verso l'attacco che sulla difensiva. La conciliazione tra lavoro e vita privata, cioè la possibilità di portare la propria vita nel lavoro, di combinare assieme la possibilità di avere realizzazioni in varie dimensioni della propria vita, che non è solo il lavoro, ma è un benessere più ampio che si può trovare mettendo assieme appunto lavoro, passione e vita privata, perché poi sotto vedete la coerenza con passioni e interessi e la conciliazione con la vita privata. E questo è proprio un elemento forte, tra l'altro anche questo in crescita con la generazione Z, che fanno capire come al di là del lavoro come remunerazione c'è un'idea di lavoro come benessere molto più ampio, che ha voglia di essere realizzato, di poter trovare e di poter vivere nel lavoro, nell'attività lavorativa che si fa in combinazione con tutto il resto. Questo aspetto di un'idea più ampia dell'attività lavorativa che non sia remunerazione è anche un'attività lavorativa che non sia, dov'è che la troviamo qui, che non sia anche semplicemente il successo della propria azienda. C'è qualcosa che vorrebbero in più i giovani poter dare all'attività che fanno in qualsiasi organizzazione ed azienda, che non è semplicemente far arricchire o rendere di successo l'azienda, ma portare anche un impatto sociale positivo. L'ideale è che ci sia una combinazione tra l'attività che si fa e la possibilità di migliorare anche il contesto in cui si vive, avere un impatto sociale positivo, l'importanza degli aspetti etici che è conglobata, i temi dello sviluppo sostenibile. Tutti questi aspetti i giovani vorrebbero poterli vedere tutti assieme inglobati, cioè fare un'attività di lavoro che abbia dentro anche questa ricchezza in più in cui possono essere protagonisti ed aggiungere. Aziende di successo, innovativa, che quindi consente alle proprie capacità di essere valorizzate, ma che consente alle proprie sensibilità nuove di avere un impatto sociale, un impatto etico, un impatto sullo sviluppo sostenibile. Tant'è che quando noi confrontiamo i giovani con i coetanei, con gli altri paesi, e chiediamo quanto consideri importante promuovere il bene della comunità in cui vivi, quindi che abbia un impatto sociale, pubblico, l'attività che fai, non solo privato, vedete, il valore dei giovani italiani è più alto rispetto a quello degli altri paesi. Vado a chiudere velocemente con un apologo, perché al di là dei dati, secondo me contiene l'approccio che dovremmo avere se abbiamo veramente a cuore di migliorare la realtà e il futuro attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Vediamo se riesco a leggervelo velocemente. Allora, c'era un tempo un villaggio nel quale a partire da un certo anno iniziarono a nascere bambini con un secondo occhio. Alla nascita del primo bambino fatto in questo modo si pensò ad uno scherzo della natura, ma poi arriva il secondo, il terzo e tutti gli altri bambini e diventa evidente che si tratta di qualcosa di sistematico. Tutti i nuovi nati, anziché avere un unico occhio al centro della testa come i genitori, hanno due occhi. All'inizio i genitori rimangono interdetti, ma poi la questione estetica viene superata. In fondo il secondo occhio non rende i propri figli più brutti degli altri, anche gli altri figli degli altri genitori hanno due occhi, quindi tutto sommato si fa una ragione. E quindi tutti ben presto se ne fecero semplicemente una ragione. Cosa servisse quel secondo occhio? Quindi la questione è questa: ci sono nuove generazioni che sono diverse da quelle precedenti. Vogliamo capire in che cosa sono diverse, se può essere utile questo nuovo di cui sono portatori? E allora, cosa serve questo secondo occhio? In fondo, fino ad ora, tutti avevano vissuto bene solo con un occhio al centro della testa. I vecchi saggi sentenziarono quindi che non serviva a nulla e che anzi i bambini rischiavano di crescere distratti e confusi avendo due occhi. Cioè, fino a quel momento tutto andava bene con un unico occhio. Adesso questi qua hanno due occhi e li vediamo un po' distratti e confusi, è un problema, è una fragilità che hanno, non è una polizia, è una fragilità. E quindi che cosa facciamo? Anziché aiutarli a vedere di più con un secondo occhio, si abituano e si educano i bambini a tenerne uno chiuso e a comportarsi come le generazioni precedenti, cioè a guardare la realtà con un unico occhio come si è sempre fatto. E quindi i bambini crescendo si abituarono presto a tenerlo chiuso, accontentandosi di osservare il mondo come facevano le vecchie generazioni. Quindi se noi pensiamo nella nostra azienda, nella nostra organizzazione, nel nostro paese, che il nuovo delle nuove generazioni venga per conformarsi alle modalità, a quello che facevano, al modo in cui lo facevano le generazioni precedenti, abbiamo assolutamente vinto la sfida del cambiamento, soprattutto in tempi in cui il cambiamento è così rapido e così complesso. E allora cosa dobbiamo fare? In un villaggio accanto accade la stessa cosa, ma i vecchi erano lì più saggi e considerarono un dono per tutta la comunità il fatto che le nuove generazioni si trovassero con potenzialità visive aggiuntive rispetto ai genitori. Cercarono di capire come aiutarle a sviluppare meglio tale dotazione innovativa e si trovarono alla fine con giovani che sapevano cacciare con più destrezza e costruire prodotti più raffinati rispetto ai loro genitori. Quella che sembrava una fragilità è trasformata, ma aiutata dalle generazioni precedenti che capiscono e mettono nelle condizioni di farla diventare, raffinare come potenzialità, nelle condizioni di dare qualcosa in più alla comunità in cui vivono. Il primo villaggio lo potremmo chiamare conservazione del vecchio, il secondo invece promozione del nuovo. Ecco, l'Italia di oggi assomiglia molto al primo villaggio e l'auspicio è che questo Big Bang della pubblica amministrazione l'aiuti sempre di più ad avvicinarsi al nuovo. Grazie.